La lettura che proporrò dei testi del Vangelo di Luca, ovviamente selezionati in corrispondenza al tema che fa da filo conduttore della nostra riflessione, non sarà puramente esegetica. Sarà piuttosto una lettura che cerca di connettere situazioni della nostra vita con i testi che leggeremo. Ovviamente le situazioni della vita che cercheremo di incrociare saranno quelle situazioni che i testi stessi ci suggeriscono di tenere in considerazione. La meditazione di oggi ha semplicemente lo scopo di introdurci al tema che ci interessa. E partiamo da una osservazione che penso sia facilmente condivisibile. Una delle esperienze di maggiore sofferenza che le persone umane provano è quella di non sentirsi di nessuno. La percezione deriva dal constatare che, almeno in alcune circostanze, nessuno si prende cura di noi, anche perché non corrispondiamo alle attese di chi ci sta attorno. Si deve riconoscere che in ogni ambiente le persone sono prese in considerazione se corrispondono a un paradigma, in genere costituito dalla utilità. Quando e fino a quando si è utili, allora si è presi in considerazione. Quando non lo si è più, si comincia a essere messi al margine. Dobbiamo altresì riconoscere che quando anche si è in situazione di bisogno, può capitare di essere cercati perché chi si rivolge a noi può dare un senso alla sua esistenza. Non ci si può nascondere che anche nella dedizione si può nascondere il narcisismo, che i sociologi della cultura attuale vedono notevolmente ingigantito nelle relazioni interumane. Gli altri servono perché chi pone in atto dei gesti nei loro confronti possano sentirsi realizzati, come si dice abitualmente. Nessuna meraviglia che succeda, è la condizione umana questa. Su questo sfondo, lo scopo di questi brevi esercizi è triplice. Primo, avvertire l'interesse disinteressato di Dio nei nostri confronti. Non interessiamo a Dio perché gli serviamo. Mi capita frequentemente di ripetere in forma quasi di slogan: Dio non ci vuole bene perché lo meritiamo, ma perché ne abbiamo bisogno. E il suo interesse per noi è totalmente gratuito. Secondo, scoprire il suo volto misericordioso. Il tema della misericordia, lo sappiamo molto bene, è come ritornato in auge, soprattutto grazie alla predicazione di Papa Francesco, ma è un tema che attraversa tutta la scrittura. Basterebbe ritornare ad alcuni ritornelli dei Salmi. Eterna è la sua misericordia. Terzo, riprendere vigore per la missione. Tutti riconosciamo di avere un compito nella Chiesa e per la Chiesa. E il nostro ministero ha bisogno, almeno di quando in quando, di riprendere vitalità. Cercheremo di perseguire questi tre scopi leggendo alcuni passaggi del Vangelo di Luca. In tutta la sua narrazione, Luca si prefigge un obiettivo fondamentale: far scoprire che in Gesù Dio ha visitato il suo popolo. Questo verbo noi lo troviamo in alcuni passaggi cruciali del Vangelo di Luca. Anzitutto all'inizio, nel cantico di Zaccaria, che si incomincia proprio con questa espressione: benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Sappiamo molto bene che questo cantico è tutto costruito con riferimenti all'Antico Testamento. I cantici che sono collocati da Luca all'inizio della sua narrazione, relativi agli avvenimenti che stanno attorno all'infanzia di Gesù, sono una ripresa creativa di testi veterotestamentari. Dio ha visitato il suo popolo. Versetto 68, ma lo ritroviamo ancora al versetto 78 del capitolo primo, cioè sempre nel cantico di Zaccaria. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. È interessante vedere due tempi diversi del verbo: ha visitato e verrà a visitarci. Nella prospettiva di Luca, la visita di Dio è relativa a tutto quanto Dio ha compiuto nella tradizione precedente a Gesù, ma anche relativa agli avvenimenti che hanno determinato la nascita di Giovanni Battista. Teniamo presente che quando Zaccaria pronuncia questo cantico nella narrazione lucana, c'è già stata l'annunciazione della nascita di Gesù. Quindi Luca ha in mente quello che già è avvenuto. L'ingresso di Gesù nel mondo ha già preso avvio. Ma poi, alla fine, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. E è chiaro che il futuro allude all'apparire sulla scena pubblica di Gesù stesso. Quindi un avvenimento che è ancora nascosto nel mistero e un avvenimento che dovrà manifestarsi. Il senso della visita è poi esplicato, sempre nel versetto 68, con un altro verbo: redento, ha visitato e redento il suo popolo. Abbiamo imparato tutti a scuola che il linguaggio della redenzione viene mutuato dal mercato degli schiavi. Si pagava un prezzo perché lo schiavo venisse liberato, ritrovasse la sua condizione di persona libera. La visita di Dio allora è finalizzata a liberare. E procedendo nella lettura del cantico ci si accorge che lo scopo della liberazione è quello di rendere possibile il servizio senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. Liberati dalle mani dei nemici, noi possiamo in libertà servire a Lui. E questo servizio è possibile perché, essendo apparso il sole che sorge, noi siamo usciti dalle tenebre. Versetto 79. Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. Teniamo presente la simbologia che si presenta in questa espressione. L'ombra che richiama la notte e la notte richiama la morte. Quindi la visita di Dio che porta libertà determina una vitalità nuova. Quindi all'inizio della sua narrazione l'Evangelista Luca indica già quale sarà l'obiettivo che la presenza di Gesù vuole raggiungere. Determinare libertà, ma con la libertà vitalità nelle persone. Un secondo luogo nel quale il termine visitare, la visita di Dio ritorna, è sintomaticamente, e dico sintomaticamente perché si collega con quello che ho appena detto, nel capitolo 7, al versetto 16, al termine del racconto della risurrezione del figlio della vedova di Nain. Gesù ha appena restituito il figlio morto alla vedova e tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Ciò sta a dire che la visita di Dio dà vita, toglie le persone dalla condizione di morte. E la morte è il nemico per eccellenza delle persone umane. Nella tradizione biblica, e in particolare nella tradizione veterotestamentaria, al centro che cosa sta? La vittoria sulla morte. Teniamo presente che Luca è discepolo di Paolo e al centro del messaggio paolino sta appunto la risurrezione di Gesù. E la risurrezione di Gesù è l'avvio della realizzazione del desiderio più profondo che c'è nel cuore delle persone umane. In questo caso, notate bene, non si parla più di nemici, come nel cantico di Zaccaria, ma si parla del nemico per eccellenza, che è la morte. Un terzo caso dell'uso di questo verbo è il capitolo 19, versetto 44. Nel contesto del lamento di Gesù su Gerusalemme. Quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace, ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte. Abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Notate bene come ritorni il collegamento tra visita di Dio, liberazione dai nemici, qui in forma negativa, e quindi vita. Gerusalemme, non avendo riconosciuto la visita di Dio, viene distrutta. E quindi resta preda dei nemici. Globalmente l'Evangelista Luca vuol mostrare che in Gesù Dio mostra il suo volto misericordioso. Perché gli sta a cuore soprattutto chi si è perduto. In questo modo Gesù si contrappone a coloro che pensavano Dio che procede per criteri meritocratici. Nel corso della narrazione lucana c'è una continua contrapposizione tra l'immagine di Dio che Gesù presenta e quella dei suoi avversari. Gesù presenta l'immagine di un Dio gratuito, che egli stesso nella sua prassi presenta, e l'immagine dei farisei. Emblematico a questo riguardo è il capitolo 15, che conosciamo molto bene, introdotto da quella notazione: siccome molti pubblicani andavano con lui, allora i farisei e gli scribi lo criticavano, e Gesù allora racconta le tre parabole. Le parabole che dicono la follia di quei tre personaggi. È folle quel pastore che lascia 99 pecore per andare a rincorrerne una, perché non le lascia nell'ovile, le lascia sul monte. O quella donna che fa festa perché ha ritrovato la sua dramma, e la dramma non aveva alcun valore, e chiama le amiche e le vicine per fare festa con loro. Edward Schweitzer, commentando questa parabola, dice: se questa donna avesse anche solo offerto un caffè alle amiche e alle vicine, avrebbe speso di più di quanto aveva guadagnato ritrovando la sua dramma. Dice la follia di questa donna. E anche quel padre che accoglie il figlio che lo ha ucciso, perché psicanaliticamente chiedere l'eredità prima che il padre sia morto vuol dire dichiararlo morto. Ebbene, anche quel padre è folle. E Gesù racconta queste parabole proprio per giustificare il suo comportamento, in contrapposizione alla visione di Dio che i farisei avevano, in forza della quale criticano Gesù. Lui giustifica che sta agendo in quel modo perché il suo Dio è diverso. Leggendo alcuni episodi del Vangelo di Luca, cercheremo di sentirci al centro della ricerca della visita di Dio e di verificare quale sia l'immagine di Dio con la quale in genere noi ci rapportiamo. Dobbiamo essere onesti con noi stessi. Noi pensiamo sempre di essere in rapporto con Dio. In verità noi siamo in rapporto con una immagine che ci siamo fatti di Dio. E pensiamo che Dio sia così. Come nel corso della nostra esperienza noi abbiamo immaginato che fosse. Vogliamo, in altri termini, farci educare e rimodellare dal volto di Dio quale è apparso in Gesù. Il percorso si attua tra due participi, un participio auristo e un participio presente. Il participio auristo lo troviamo nel capitolo primo, al versetto 39 del Vangelo di Luca. Leggo la vecchia traduzione della CEI, ma anche la nuova verte nello stesso senso. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna. La nuova traduzione dice si alzò in fretta. Il participio auristo che viene utilizzato è anastasa. È participio auristo dell'anistanai, che è il verbo tipico della risurrezione. Abbiamo in mente forse il saluto che si scambiano gli ortodossi o gli orientali il giorno di Pasqua, Christos Anesti. Il verbo anistanai è il verbo tipico della risurrezione. Quindi non vuol dire semplicemente Maria si alzò. L'uso dei verbi nel Nuovo Testamento va sempre considerato con riferimenti altri. Quindi si potrebbe dire Maria, piena di vitalità, si mise in cammino verso le montagne di Giuda per andare dalla cugina Elisabetta, e capiremo perché. Il secondo participio lo troviamo nel capitolo 24, versetto 33. I discepoli di Emmaus, dopo che Gesù si è fatto riconoscere nello spezzare il pane ed è partito, è scomparso, che cosa succede? Che i due, la traduzione precedente della CEI dice, partirono senza indugio. Il participio presente è dello stesso verbo, anastantes, che potremmo benissimo tradurre con risorgendo. I due participi posti all'inizio e alla fine della narrazione stanno a dire che l'incontro con il Signore mette in movimento per portare l'annuncio di una vita che riempie di gioia e diffonde la gioia. Il racconto dell'infanzia di Luca è tutto pervaso di gioia. Avremo occasione nella prima meditazione di domani mattina di cogliere questo aspetto. E i due discepoli che cosa vanno a dire? Quello che hanno riconosciuto. E mentre tornano a Gerusalemme si sentono dire il Signore è risorto ed è apparso a Simone. E poi, collegato con questo, bisognerebbe rileggere i primi capitoli degli Atti degli Apostoli, che sono pure tutti pervasi di gioia. Teniamo presente che il racconto di Atti è costruito in parallelo con il racconto dell'infanzia di Gesù. C'è come una specularità tra l'ingresso nel mondo di Gesù e l'ingresso nel mondo della comunità cristiana. Forse, e sottolineo forse, la condizione nella quale ci troviamo è quella dei due discepoli di Emmaus. La delusione segna frequentemente la nostra vita e i motivi per restare delusi sono molteplici. Uno di questi potrebbe essere derivato dalla percezione che proprio coloro ai quali abbiamo posto l'attesa, in rapporto ai quali noi ritenevamo ci potessero tenere in considerazione, non l'hanno fatto. E forse, anche qui sottolineo, potrebbe esserci dentro di noi la percezione che anche il Signore non risponde alle nostre attese. La sua presenza non è sempre percepibile come vorremmo. A volte ci sembra troppo astratta. Le sue parole non penetrano nel nostro animo, che a volte è amareggiato dai fallimenti, dalle incomprensioni, dalle stanchezze. Ebbene, in questa ipotetica condizione si inserisce quell'annuncio che il Vangelo di Luca vuol far risuonare nel nostro cuore in questi giorni, per far sì che noi possiamo vivere l'esperienza di Maria, rispettivamente l'esperienza dei due discepoli di Emmaus. Se ne andavano via col volto triste, anastantes, dopo aver realizzato l'incontro con Gesù. Il cantico di Zaccaria, dal quale abbiamo preso avvio, sappiamo molto bene, fa seguito alla nascita di Giovanni Battista e esprime la sorpresa già apparsa nell'annuncio nel Tempio per Zaccaria per la visita di Dio. Zaccaria, notiamo bene come Luca ce lo presenta, un uomo vecchio, senza discendenza. E nel contesto ebraico non avere discendenza voleva dire essere morti prima di morire, perché la vita si ha nella misura nella quale si prolunga in chi è stato generato. Zaccaria diventa invece, grazie all'azione assolutamente gratuita di Dio, notiamo bene, non c'è prestazione, bensì solo preghiera da parte di Zaccaria e Elisabetta. Zaccaria diventa l'uomo che annuncia la visita di Dio. Tutto il Vangelo di Luca è attraversato dalla sorpresa che troviamo in Zaccaria, che troviamo in Maria, che troviamo nei pastori. E la sorpresa manifesta la percezione che finalmente la situazione di fatica, di oppressione, di morte è superata, ma in maniera eccedente. Interessante vedere come nei racconti nei quali si descrive la visita di Dio c'è sempre qualche cosa di più rispetto a quello che si era prefigurato. L'eccedenza può portare anche a non accogliere quello che appare. Capitolo 19, versetto 44. Perché Gerusalemme ha rifiutato la visita di Dio. Perché Gesù era troppo diverso rispetto a come lo si attendeva. Leggeremo il capitolo 4, l'autopresentazione di Gesù a Nazareth, che è la prefigurazione della conclusione della sua vicenda. La sorpresa e il rifiuto. Colpisce a questo riguardo constatare che sono i piccoli, i poveri, gli esclusi ad aprirsi a ciò che si presenta come originale. Si tratta di persone che non pretendono di prestabilire come Dio debba manifestarsi, ma lo accolgono come Lui decide di manifestarsi. In questo senso, la fede è una esperienza di libertà che lascia libero anche Dio di mostrarsi in forma nuova, quella forma che è raggiungibile solo grazie all'annuncio. Interessante anche a questo riguardo il genere letterario annuncio. Io non annuncio ciò che già tutti sanno. L'annuncio sta con la novità che io porto. L'annuncio porta una parola diversa dalle solite. E chi si apre a questa parola perché ne avverte il bisogno, fa l'esperienza di riprendere vitalità. Nella scoperta che vogliamo fare, siamo guidati da Gesù stesso, che come ai due di Emmaus apre il senso delle scritture e fa ardere il cuore. Sarebbe bello, alla fine, dire che mentre procedevamo nella lettura del Vangelo, il nostro cuore ardeva, riprendeva cioè gradualmente vitalità, quella vitalità che è necessaria per vivere la missione. Oggi non lo faccio perché è solo l'aperitivo, ma al termine di ogni meditazione io lascerò 2-3 domande che potranno aiutare per la meditazione. Che quello che io vi dico è solo introduzione alla meditazione.